Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Speciale Ateliersi Online. De facto di e con Fiorenza Menni e Andrea Mocchi Sismondi.
In effetti, chi ha voluto ridicolizzare costruzioni complesse?
Costruzioni complesse.
E quindi escludere responsabilità? Ha sempre sostenuto che intorno al velivolo non v'era alcun oggetto volante. Si sono elencati a conclusione di pagine e pagine di ricerche e studi, di confronto tra perizie e consulenze, appaiono e più che provati innumeri elementi a determinare un contesto complesso.
Un oggetto volante
dapprima in prossimità
e poi
nella scia del velivolo civile,
in tempo e
la cui rotta coincide in tempo e in spazio. Un velivolo militare a brevissima distanza dal nostro aereo che tenta di penetrare. I due che se ne allontanano, segnalando emergenza generale. Questo durante il volo prima del disastro.
Thank you. Per l'Italia il 1980 è l'anno in cui si incrinano le relazioni economiche e politiche poste in essere durante gli anni 70 con la Libia. I conflitti sono molteplici e in particolare investono l'area mediterranea. Prende sempre più forza quello scontro che in seguito sarà definito tra nord e sud, mentre permane pesante l'altro scontro tra Oriente e Occidente. Il 1980 si apre con l'invasione sovietica in atto in Afghanistan. Nel maggio del 1980 muore il maresciallo Tito. Proprio nel 1980 prende vigore in Europa il dibattito sulla dislocazione degli euromissili. Ben 112 saranno schierati in Italia. Nel 1980 la tensione tra la Libia e l'Egitto è altissima. Nella terza settimana di giugno inizia ad operare sui cieli del Mediterraneo un ponte aereo statunitense di sostegno all'Egitto. Sempre nel 1980 il regime di Gheddafi è in tensione anche con il Chad. La Libia è impegnata anche nel contenzioso con il governo dell'isola di Malta. La situazione economica in Italia nel 1980 è pesante. L'inflazione sfiora il 20% annuo e la più grande industria italiana, la Fiat, ha messo in cassa integrazione 29.000 operai per 18 mesi. Ed è stata costretta a vendere alla Banca di Stato libica un'importantissima quota azionaria, che a questo punto fa della Libia il secondo azionista della Fiat. Tutte le industrie militari italiane, quasi totalmente in mano pubblica, hanno in corso importanti commesse per le forze armate libiche. La cosa è di una mole tale che alla fine del 1980 l'Italia risulta essere il maggiore esportatore di armi della Comunità Economica Europea. Questa è l'estate del 1980. Per rispondere agli interrogativi del generale Melillo sul perché lanciare missili sul Tirreno in tempo di pace.
Thank you.
Thank you.
tra l'altro, radarista del magistrato, che a seconda delle giornate ha presentato la sua relazione, ma non ha consegnato le conclusioni. Quest'altro emerito professore dice che prima lui sente l'altri e poi dà le sue conclusioni. Prima vuole vedere da che parte tira il vento, poi a seconda del vento consegna le sue conclusioni. Però da quello che dice, secondo lui, ha concluso che la sua interpretazione dei fatti si identifica solo se ci sarà da parte radar a conferma della presenza di un altro velivolo. Quel delinquente dice che 6 plot di tutti quelli esistenti là a mezzo non appartengono ai rottami del velivolo. Quindi, a parte la famosa meno 12, meno 17, sui quali lui non è che ha espresso ufficialmente un parere, però, sti 6 plot farebbero pensare a qualcuno, a qualcosa di diverso dal velivolo esistente. O tra l'altro, in questa presentazione lui era preoccupatissimo, era spaventato a morte. Era quasi timoroso che se potesse pensare che ci avessero già in mano una tesi condivisa da tutto il collegio. Quindi la tecnica non è condivisa dai periti, i quali sono tutti fidi una mignotta, perché prima vogliono vedere come girano le acque e poi ognuno dice la sua, hai capito? E invece i tedeschi, gli inglesi che c'hanno nessuna remora, perché praticamente mi ha detto lui che questo qua a Forlì vuole fare un'università tipo Erice, come quella dei Zichichi. Sì, ma questo è proprio cretino, è però lui temendo rappresaglie, eccetera, eccetera, si comporta. Oh, tra l'altro stamattina io stavo davanti all'ingresso, no, fuori dall'aeroporto che stavo aspettando sta gente. È arrivato lui e mi ha salutato con molto calore. Priore si mantiene come il povero Ponzio Pilato, in maniera che fa parlare a tutti. E là andava oltre le conclusioni. E che voleva dire? Voleva evitare proprio, secondo quello che mi hanno detto, La sensazione di tutti è che lui volesse evitare che la stampa potesse parlare di posizioni già consolidate. Quasi che il collegio abbia escluso, perché c'è stato un momento, io non mi ricordo bene in quale passaggio, in cui uno dalla parte avversa ha detto, dice, ma com'è che voi per 2 anni siete andati a studiare solo l'esplosione? Nel frattempo lui ha parlato con questo e quello sta già a lavorare assieme a loro. Ma insomma, da quello che dice al telefono, hanno analizzato le dichiarazioni di quel vergognoso là. E sembra che insomma sia tutto campato in aria, si è tenuto un po' sul vago, però per quanto riguarda la perizia, quel coso là come si chiama, sta periziando, Ha detto, rispetto all'urgenza che prima gli metteva di continuo, adesso non gli mette più quell'urgenza, ha rallentato. Cioè, non è che sta lì e gli dice fate con comodo, però non sta più preme, appressare come faceva prima. Dai nostri periti sembrerebbe che gli stessi periti dicono che qua l'americano è un imbecille. Temono che non ci sia proroga, no? Quindi in questa incertezza praticamente farebbero sta leva qua. Nella perizia che adesso presentano sembrerebbe che il missile sia completamente escluso e ci sia la bomba. Più che altro è un problema di ubicazione, pare che lui insiste per metterla nella toaletta, quell'altro per metterla nella terrazza. A me basta stare dentro l'aeroplano. Sarà una perizia completa, però il magistrato, non essendo certo di ottenere la proroga che ha richiesto, ha detto comunque ai suoi periti di presentare quello che è possibile ai primi di dicembre. Mo io ho sentito coso la settimana scorsa e lui mi ha detto ci dovremmo vedere i primi di dicembre. Ormai sta negli sgoccioli. Poi c'è sta qua la famosa teoria di quello là che io non so quanto credito riscuota, Virtualmente il capo della perizia giudiziaria, quel professore che in dicembre dovrebbe presentare questo. No, del missile se ne parla. Un'altra cosa, quelle benedette perizie che dovevano arrivare ed essere analizzate una volta a quel professore radarista, come cavolo si chiama, non ha fatto le conclusioni ancora. Ma a me mi dispiace perché è un uomo un po' debole, me ne hanno parlato veramente come uno di scarsa caratterialità. Prima ha scritto certe cose, ma quelle sono rimaste. Adesso il fatto è questo, è che questi, stando qua, hanno scritto un certo numero di cose che non è il caso che io dico. Ma che stanno a sentire quelle 10 priore? Non lo so, non lo sentono, però. Oh, poco prima di Natale ci ha confessato, mi si sono aperti gli occhi. Ma chi è questo? Questo è un perito del giudice, è professore. Ha detto, lui non vuole conclusioni nette alle quali noi siamo arrivati, lui vuole sfumature, e nell'ambito delle quali poi possa fare quello che cazzo vuole lui, no? Quindi io non voglio che pure lui si lascia convincere a sfumare le conclusioni. E io stavo parlando, non in effetti ho parlato, quindi mi ha detto pure, dice che ha parlato con lui e quello gli ha detto, dice, speriamo di finirla presto, che si arrivi a una conclusione, che si possa alla fine concludere sta cosa. Quindi io ho sentito abbastanza tranquillo sul fatto che si riescono poi a armonizzare tutte quante queste varie discrepanze. Ho detto prenderò un appuntamento per venerdì sera, perché io torno da Parigi la mattina, oppure che ne so, inizio dalla settimana prossima, così vediamo di sentire come si stanno muovendo, perché adesso la cosa importante per me è monitorizzare, vedere come si muovono. Poi dopo facciamo azioni che noi pensiamo. Io sono andato a Pia per 2 motivi. Primo perché volevo te nell'acceso, no? E secondo perché volevo sapere di incontro che c'aveva avuto questi qua del magistrato. E su sto secondo aspetto mi ha detto praticamente che loro sono estremamente risentiti per atteggiamento d'amico nostro. È un punto di vista loro che non giustifica assolutamente il possesso di tutte ste cose, che ha compromissione pure dalla sessazione peritale. Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi, lui è tornato da Londra col periodo del magistrato, quello Radar, no? E dice che l'atteggiamento degli stessi periti adesso è di non modificare assolutamente quello che hanno detto. Io sto andando alla cabina telefonica, sta cosa mi viene da qua a fonte, e certamente, cioè, lui non è che c'ha avuto la certezza. Gli hanno detto a mezza bocca, quell'altra a mezza bocca, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un po', ognuno va la sua parte, di cercare di sapere qualcosa di più, perché qua c'è sta un'atmosfera di grande instabilità giudiziaria. E mi ha telefonato, è spaventato a morte, perché teme pure lui di essere inviato a giudizio per farsi un perizia. Ormai i sintomi sono troppo evidenti, addirittura del rinvio a giudizio dei periti, hanno fatto intercettazioni telefoniche, eccetera, eccetera, e niente di meno di quello là, che è molto importante papà. Radar. Ora, non si sa se poi lui ne nomina un'altra, intanto si sa se è vero tutto questo, anche se tutto lascia pensare così, no? Perché lui ha messo insieme diverse cose e comunque è veramente preoccupato, perché conferma, se no non ci sarebbe motivo di essere preoccupati. Quindi vediamo un po', ognuno va la sua parte, di cercare di sapere qualcosa di più. Io adesso provo a cercare, però è molto difficile, perché io lo so come reagiscono, come al solito. L'abbattimento del D19 è stato solo un tragico errore o si è trattato di un effetto collaterale prevedibile?
Quanto al dolo di coloro che attaccarono, è difficile stabilire se si abbiano agito nel solo intento di inseguire o colpire il velivolo certamente non civile nella scia, o se, avendo visto di certo il nostro D19, ne abbiano previsto la possibilità del danno e l'abbiano accettata.
E questo cosa cambia in relazione alla gravità del delitto commesso?
Comunque la strage, secondo il diritto interno.
quindi è un delitto di cui sono responsabili i singoli individui.
L'azione è principalmente un atto di guerra. Guerra di fatto non dichiarata, com'è d'abitudine da Pearl Harbor in poi. Azione coercitiva non bellica, esercitata lecitamente o illecitamente da uno Stato contro un altro.
E allora dove vanno cercate le responsabilità?
Graduare le colpe in una fattispecie del genere, se le cose sono andate come si è scritto, e lo si è scritto perché le prove sono in tal senso, non è opera semplice.
Si può definire l'operazione come un atto terroristico.
Esiste un terrorismo oggettivo la cui determinazione sia valida per tutti gli stati, ma il fatto si inserisce in un contesto su cui l'ordinamento interno appare incompetente.
Perché?
Perché qui si superano i limiti del diritto interno. Perché sia quelli che attaccavano che quelli che venivano attaccati non agivano uti singoli, bensì con ogni probabilità, essendo soggetti in divisa, come organi di stati.
Quindi lei sta parlando dell'aggressione di uno stato verso un altro.
Cioè gli appartenenti alle forze armate di uno Stato sono considerati quali organi dello Stato e la loro attività è imputata allo Stato dal diritto internazionale.
In questo contesto complesso, com'è possibile ottenere giustizia?
Tali responsabilità e queste imputazioni il più delle volte vengono lasciate cadere a seconda degli incerti venti della politica, con buona pace di coloro che sostengono la reale effettività del diritto delle genti.
Come pure da alcuni si vuole e deformarne la struttura. E quando comunque l'ha assunta, per spezzargliela. Ma si è salvata. Si è governata.
Nell'estate del 1999, 19 anni dopo la strage di Ustica e dopo più di 1 milione di pagine di perizie e interrogatori, il giudice istruttore Rosario Priore consegna la sua sentenza ordinanza che in 5.000 pagine riassume 9 anni di indagini. La conclusione è che il DC-9 sia stato abbattuto a seguito di un attacco nei confronti di un aereo militare nascosto nella sua scia.
Nei successivi 3 gradi di giudizio, i generali imputati saranno assolti dall'accusa di alto tradimento per mancanza di prove. Molte delle altre accuse di depistaggio o inquinamento delle prove cadranno per gli effetti della prescrizione. Tutte le parole che sentirete questa sera sono tratte dalla sentenza ordinanza e dagli atti del processo.